بدي يوم مش مسيوم مش لحظة نصر عنصرية.
Buonasera a tutte e tutti, quella che state ascoltando è Radio Onda Rossa sui 87 e 9 in FM, 06 49 17 50 è il nostro numero di telefono. Questa è la sigla ormai da più di un anno della trasmissione del coordinamento regionale Sanità e sono i bambini del coro palestinese di Al-Aqsa che ci introduce alla nostra trasmissione settimanale. Innanzitutto però vi chiediamo di continuare a sostenere Radio Onda Rossa nelle modalità che ormai conoscete e che comunque potete trovare sul sito www.ondarossa.info e partecipando anche alle iniziative della radio a sottoscrizione di Radio Onda Rossa. Oggi parleremo ancora una volta purtroppo di morti sul lavoro perché cercheremo di fare un bilancio dell'anno passato, purtroppo come sempre molto molto tragico. Solo questo, perché il compagno della Rete Nazionale Lavoro Sicuro, con cui spesso parliamo da questi microfoni di questo argomento, vogliamo toccare anche un altro tema, che è quello della giornata della memoria e di come è stata celebrata a Bologna. Parleremo poi di una vicenda che riguarda i lavoratori e le lavoratrici amministrativi della ASL Roma 1 che dopo 3 anni di contratto sono stati licenziati proprio per evitare che fossero assunti a tempo determinato come prevede la legge, e ovviamente sono in agitazione. La prossima settimana saranno in presidio sotto la regione e ne parleremo con uno di loro. In seguito con un compagno del coordinamento per la Palestina, di sostegno alla Palestina di Terni, parleremo di un'altra giornata in solidarietà con il compagno palestinese Anan che da oltre un anno si trova in carcere, appunto adesso da diverso tempo a Terni, e ancora ci si recherà davanti al carcere per far sentire al compagno la nostra solidarietà, questo domenica prossima. Infine, parleremo della questione dei medici di famiglia e del progetto che c'è in piedi di una bozza di riforma per far passare i medici di famiglia da liberi professionisti convenzionati a dipendenti della regione, della sanità. Ci sono un po' gli argomenti che tratteremo adesso per arrivare alla prima corrispondenza. Vi mando un brano di Gianfranco Manfredi che purtroppo la settimana scorsa se n'è andato via, è morto, e lasciando veramente un vuoto immenso che non è fatto solo di ricordi ma anche di tutta l'attività che ha fatto in questi anni anche come fumettista, come scrittore. E quindi un po' di musica e passiamo alla prima telefonata.
Ooh. difendeva sempre il nome dell'Italia e la nonna dai briganti proteggeva e saliva sopra gli alberi più alti per pigliare al volo i colpi dei nemici. Ragazzini come lui ce n'eran molti, scalzi e lacini, eppure eran felici.
Eccoci allora con la prima corrispondenza, siamo con Vito della Rete Nazionale Lavoro Sicuro. Ciao, buonasera.
Ciao, buonasera.
Allora, con te innanzitutto, purtroppo parliamo sempre di queste cose estremamente tristi e dolorose, però ti avevo accennato quando ci siamo sentiti che sarà il caso di fare un bilancio dell'anno passato per quanto riguarda le morti sul lavoro. Ci sono state delle vere e proprie stragi l'anno scorso, però a te volevo chiedere un po' un bilancio, soprattutto anche rapportato agli anni precedenti e alcune considerazioni, ovviamente quelle che vuoi fare. Ti lascio la parola.
Attorno al 2008 si era sparsa, non dico l'illusione, ma un po' l'aspettativa che col testo unico della sicurezza sul lavoro, decreto 81, la situazione potesse migliorare. In verità questo testo unico era atteso entro il 31 dicembre del 79, perché noi che abbiamo una certa età ci ricordiamo che la mitica legge di riforma sanitaria, la 833 del 78, che oggi diciamo il ceto politico ha lavorato sistematicamente a demolire dal punto di vista della forza, della centralità, della prevenzione della sanità pubblica. La 833 prevedeva che fosse elaborato un testo unico sulla salute e sicurezza del lavoro entro il 31 dicembre 1979. Questo testo unico è arrivato nel 2008 e francamente si è accesa una certa aspettativa che le cose potessero migliorare, perché il testo metteva il naso in alcuni snodi abbastanza importanti, come quello del chiarimento delle responsabilità tra il committente e l'appaltante. Quel testo confermava sicuramente alcuni passi indietro già sanciti dal decreto 277 del 91, che decreto 277 del 91 che apparentemente ha riguardato soltanto a piombo, amianto e rumore, ma in realtà insinuava un pesante attacco al ruolo del medico competente, cosiddetto competente, cioè definiva ormai in maniera chiara che la valutazione dell'idoneità al lavoro non era più una prerogativa della sanità pubblica, ma veniva affidato al medico cosiddetto competente, che, come abbiamo detto più volte, sarebbe veritiero definire medico di fiducia del padrone, e affidava la possibilità della valutazione dell'idoneità al medico cosiddetto competente, salvo certo poi la possibilità del lavoratore di fare ricorso alla sanità pubblica. Dopo il 2008 è stata una catastrofe, cioè quella banale illusione che si era diffusa, associata anche a qualche equivoco e a qualche errore di interpretazione della norma, si è squagliata, quella illusione si è squagliata come neve al sole, tant'è che io non sto qui a ripetere la sequenza di stragi, di vere e proprie stragi operaie, di stragi di stragi di lavoratori in generale, che hanno insanguinato l'Italia, con delle caratteristiche, delle peculiarità molto chiare. Una volta, ad esempio, in un dibattito con un esponente della CGIL, abbiamo discusso, questo sindacalista diceva: perché il rischio si nasconde nelle organizzazioni piccole, nelle piccole aziende. Ma in verità le stragi più grosse dal 2008 in poi sono state in aziende grandi, ben strutturate, a cominciare dalla ThyssenKrupp, per poi andare a tutta la sequenza che qui non sto a dire, perché la catena di sangue non è mai finita. Timore, un qualche errore di interpretazione è stato fatto anche sul decreto 81 del 2008, diciamo, è stato fatto anche da qualcuno dei nostri, diciamo, qualcuno degli operatori assolutamente in buona fede, che però che hanno visto nella nuova legislazione come dire, una sorta di delega al padrone nella valutazione del rischio. Lì questo malinteso l'abbiamo chiarito subito, cioè certo che il padrone deve fare da una certa data in poi, è tenuto a fare una valutazione scritta che si chiama DVR, documento di valutazione del rischio, ma noi ai pessimisti, ancorché in buona fede, abbiamo detto: ma no, quello non significa una delega, significa che il padrone la deve fare. E perché la deve fare? Perché il ceto politico finalmente e la magistratura hanno preso atto che verba volant, cioè che c'erano una valanga di lutti, di eventi mortali, nei quali se ne discuteva fino in Cassazione, e fino in Cassazione il padrone diceva: ma io l'ho detto all'operaio, l'ho istruito l'operaio sul rischio a cui era esposto. Dopodiché si è detto: il DVR si fa scritto. Questo tuttavia si fa scritto, ma può e deve essere intanto partecipato nella fase di redazione dai rappresentanti lavoratori della sicurezza, da tutti i lavoratori, dal medico cosiddetto competente, eccetera eccetera, deve essere partecipato, ma deve assolutamente essere vagliato criticamente anche dove e quando è stato elaborato, scritto e messo in un cassetto. Dunque rimaniamo in una situazione che non soltanto vede il ripetersi di numerosissime stragi operaie, e non soltanto stragi incastonate in piccole organizzazioni lavorative, o incastonate per esempio nel filone dell'imprenditoria cinese, o nello schiavismo vero e proprio che viene esercitato sia nelle campagne che nella logistica che nei servizi. È uno stragismo diffuso, peculiare anche delle grosse aziende, che qui non stiamo a citare una per una perché il discorso sarebbe molto lungo e tutti gli ascoltatori, tutti i compagni sanno benissimo di che cosa stiamo parlando. Dunque, la situazione non dà assolutamente cenni di miglioramento, anzi il nostro inossidabile Carlo Soricelli dell'Osservatorio sui morti sul lavoro in Italia documenta in maniera stacanovista tutti i giorni, tutti i mesi, che addirittura nel gennaio del 2025 ci sarebbe stato, secondo i dati raccolti da Carlo Soricelli, un incremento degli eventi mortali rispetto al corrispondente periodo del 2024, e cioè 83 eventi mortali, 108 se contempliamo anche i cosiddetti in itinere, sui quali ci sarebbe molto da dire, da approfondire magari in altra circostanza, gli altri dati sono tutti inquietanti, cioè per esempio il fatto che un terzo dei morti sono lavoratori immigrati, il che non costituisce una, tanto una contraddizione di tipo culturale, di tipo etnico o di tipo culturale, perché le indagini epidemiologiche sugli eventi hanno evidenziato che il fattore di rischio vero, e possiamo citare le fonti, che sono studi pubblicati dalla letteratura scientifica, il lavoratore immigrato in condizioni di regolarità contrattuale va incontro a rischi mortali meno del lavoratore autoctono, come dire, italiano, nato in Italia, che però versa in condizioni di precarietà.
Certo poi, sì, Vito, questo è, sì, intuitivo, è un dato interessante, ma intuitivamente comprendiamo cosa significa. Io ho trovato in rete i dati rispetto a all'anno scorso, adesso li confronto con te, che credo siano dati dell'INAIL, che parla di 1090 morti contro i 1041 del 23, quindi con un incremento del 5%. Sono dati che risultano anche a voi?
Guarda, c'è un vecchio, tra virgolette, studio della medicina del lavoro territoriale, cioè dei servizi ispettivi di medicina del lavoro della Toscana, abbastanza retrodatato, che fa una fotografia impietosa del rapporto tra dati INAIL e fenomeno degli eventi mortali reale. E quello studio già diversi anni fa, ne abbiamo discusso spesso con Carlo Soricelli, quello studio dei servizi ispettivi di medicina del lavoro della Toscana dice che i dati INAIL fotografano il 51%, fotografavano in quel frangente il 51% degli eventi mortali, e qui ce n'è tanti che sfuggono, o perché riguardano lavoratori clandestini, o perché riguardano per esempio lavoratori molto anziani che non hanno una copertura INAIL, o riguardano altre categorie di lavoratori che non sono ancora seguite, non sono ancora sotto la tutela dell'INAIL. Pensiamo alla strage, sulla quale anche su questo Carlo Soricelli insiste in maniera quotidiana, la strage che avviene nelle campagne, dove il lavoratore settantenne, ottantenne, cosiddetto pensionato, che gestisce un'attività lavorativa per, diciamo, come no, non per perché ha problemi di tempo libero, ma per reagire, per gestire la sua pensione da fame, c'è una moria interminabile, c'è una scia di sangue interminabile, e tutti quelle persone non rientrano nelle casistiche dell'INAIL. Così non rientra il lavoro nero, non rientrano i morti occultati. In Calabria solo qualche mese fa c'è stato un processo penale con sentenza definitiva, in cui il tribunale ha preso atto che si era spacciato per incidente stradale un incidente che invece era avvenuto in un cantiere edile. Qui parliamo di un'azienda italiana e parliamo di un lavoratore italiano. Quindi i dati ufficiali dell'INAIL non dico che siano la punta dell'iceberg, perché la punta dell'iceberg è qualcosa in meno del 50%, ma diciamo che sono sicuramente dati assolutamente lacunosi. Sulla strage delle persone di una certa età, poi nelle campagne muoiono anche i giovani, quindi c'è un livello di insicurezza negli strumenti, i trattori, le macchine. Pensiamo anche all'evento mortale che ha riguardato Satram Singh nelle campagne di Latina. Noi su quello abbiamo cercato di scoprire il velo di omertà su questo fenomeno. Abbiamo fatto una carta degli intenti ormai all'inizio del 2023, con un seminario a Bertinoro, in provincia di Forlì, a cui hanno partecipato lavoratori, RLS, tecnici della prevenzione, anche magistrati. E abbiamo elaborato una carta degli intenti, l'abbiamo mandata questa carta per due anni quasi a tutti i sindaci nei cui comuni purtroppo si hanno verificati eventi luttuosi, ma soprattutto l'abbiamo mandato all'Associazione Nazionale Comuni Italiani, e non abbiamo mai ottenuto risposta da nessuno. Non c'è nessuno che abbia, Carlo Soriceni di recente ha scritto anche a uno dei ministri del governo Meloni, per carità, aspettativa di risposta assolutamente zero. Quindi la strage continua, diventa sempre più ingravescente, e l'unica strada, l'unica soluzione che noi possiamo intravedere è quella di cercare di costituire dappertutto forme di autodifesa dei lavoratori attraverso quella formula di organizzazione che si chiama gruppo operaio omogeneo, perché soltanto con il rinforzo dei meccanismi di analisi, di intervento, di indagine e di autodifesa dei lavoratori si potrà tentare di risalire la china di una condizione di stragismo che è sempre più ingravescente e riguarda aziende molto grandi, così come si va certamente a indovare in maniera un po' diversa, un po' più particolare, all'interno di alcuni snodi che sono il lavoro schiavistico, che sono la piccola impresa, che sono la caduta verticale della sicurezza nei meccanismi di subappalto. Oggi c'è la notizia che finalmente il magistrato di Firenze ha finalmente, dopo tanti mesi, quasi un anno, ha individuato tre soggetti a cui inviare gli avvisi di garanzia. Ci è voluto un anno per cominciare a capire chi ha mancato, chi è responsabile delle lacune dal punto di vista della prevenzione in quel luogo di lavoro che è stato, come ci ricordiamo, il cantiere Esselunga di Firenze, strage del 16 febbraio del 2024.
Ce lo ricordiamo benissimo. Senti, io adesso volevo passare all'altro argomento, così ci possiamo dedicare un quarto d'ora e insomma parlarne approfonditamente, perché io ho visto attraverso le cose che tu diffondi con la tua newsletter che tu hai partecipato e hai fatto delle osservazioni, forse anche lì, alla celebrazione della giornata della memoria che si è tenuta a Bologna, fra l'altro anche come discendente, se ho capito bene, correggimi se sbaglio, di un internato nei campi di concentramento nazisti. Allora ti lascio la parola per raccontarci un po', eri abbastanza incavolato rispetto a come era andata la questione, quindi ti lascio la parola per raccontarci un po' come è andata, così contemporaneamente si fanno anche le riflessioni sulla vicenda, sulla questione palestinese, che ovviamente sta a cuore a noi come a te.
Sì, l'occasione è stata il conferimento della medaglia d'onore a mio padre, che è stato un cosiddetto internato militare italiano, cioè quelle persone, quei soldati italiani che nello sbando totale dello Stato con Vittorio Emanuele III che se ne va a Brindisi. Io spero che la Meloni a breve col suo governo si trasferisca in Albania. Sì. C'è questo precedente di Vittorio Emanuele III, la Meloni più o meno è su quella scia là, da Brindisi con un traghetto arriva in Albania e lei con Nordio, Piantedosi e tutto il governo dovrebbero convertire quello che hanno tentato di fare per i CPR degli immigrati in sede del governo Meloni in esilio. Spero che questa prospettiva si concretizzi. Allora io vado a questa cerimonia del 28 gennaio 2025, una cerimonia per carità blindata, nel senso che io non ho potuto esprimere il mio punto di vista né intervenire dopo il rappresentante della comunità ebraica locale, perché la cerimonia era blindata come nei regimi di cattiva memoria, per cui interveniva il rappresentante del comune di Bologna, il rappresentante della regione Emilia Romagna, il questore, eccetera eccetera. A un certo punto non sto a entrare nel merito di chi erano internati militari italiani, sostanzialmente delle persone che stante lo sbando del governo Badoglio, su cui poi io ho trovato altre fonti, altre cose che dicono cose terrificanti, no? Tipo come e perché Benito Mussolini è riuscito ad andare via dal Gran Sasso, ma a parte questo, comunque questi internati, questi militari si trovano accerchiati dall'esercito tedesco, il quale dice: o andate con la Repubblica di Salò e rimanete nostri alleati o siete prigionieri. La stragrande maggioranza dei militari italiani hanno rifiutato assolutamente, nonostante le offerte di cibo, le offerte di denaro che la Repubblica Sociale Italiana cosiddetta faceva agli internati, sono stati portati prigionieri in Germania, dove sono stati usati parlavamo prima di aree di lavoro schiavistico, lì sono stati usati sistematicamente in attività lavorative di tipo schiavistico. Io ho raccolto alcune testimonianze di compagni di sventura di mio padre, e adesso le sto mettendo insieme per raccogliere tutte queste memorie. Mi hanno raccontato di condizioni di lavoro abominevoli, aggravate dal fatto che Hitler di persona definì quali dovessero essere le calorie destinate a quelli che i nazisti consideravano veri prigionieri, cioè gli angloamericani o i russi, e le calorie ridotte che si dovevano riservare agli internati militari italiani, che erano considerati di seconda categoria, prigionieri di seconda categoria, non sottoposti alla sorveglianza della Croce Rossa internazionale, ma passati dalla sorveglianza dell'esercito tedesco fino all'ottobre 44 e direttamente sotto la gestione della Gestapo dall'ottobre del 44 fino all'aprile del 45. Allora, in questo contesto io personalmente, diciamo, modestamente, ho redatto una breve memoria di quello che mio padre in verità faceva fatica a raccontare, e ha raccontato proprio tirandolo con le tenaglie, che per esempio quando arrivarono da una parte e dall'altra gli eserciti antagonisti del regime nazista, i tedeschi in fuga nel momento di abbandonare militarmente i campi davano fuoco alle baracche degli ebrei e risparmiavano dall'appiccare il fuoco le baracche di prigionieri di altri gruppi, tra cui militari italiani o altri ancora. E ovviamente questo sottolinea il sadismo stragista che i nazisti hanno perpetrato fino all'ultimo respiro nei confronti degli ebrei. Ora, noi questa realtà storica la ricordiamo, la facciamo pesare, cerchiamo di valorizzarla. In questo contesto ogni tanto arrivano critiche da parte delle comunità ebraiche che dicono praticamente si insinua o si dice molto chiaramente che chiunque oggi denuncia i crimini di pace e di guerra che l'esercito israeliano sta facendo a Gaza e in tutta l'area palestinese, quasi quasi chi critica lo fa per antisemitismo.
Sì, puoi togliere, cosa, puoi togliere pure il quasi quasi, lo dicono proprio chiaramente.
Sì, certo, come vede la mia lettera è molto diplomatica, io ho tenuto a bada la mia rabbia, perché avrei potuto rispondere in maniera polemica, in maniera molto più dura al rappresentante della comunità ebraica di Bologna che ha osato raccontare la storia a modo suo, dicendo che dopo l'attacco di Hamas l'esercito israeliano ha messo in campo delle azioni di difesa, ha detto delle cose, ha fatto delle affermazioni vergognose che sono semplicemente la negazione della realtà. Quindi non c'è problema, non c'è una questione di divergenze o politici o di diversità ideologica. E ha fatto un'affermazione che è la pura, totale, radicale negazione della realtà. E lì ovviamente io, come si dice, per non metterla in politica, ho citato una delle fonti testimoniali sulla strage a Gaza, che niente meno che una rivista inglese medica, che è Lancet,
certo,
la quale ha fatto un bilancio della strage di civili perpetrata dall'esercito israeliano, che è, come abbiamo visto, peggiore di quella che è stata fatta anche dalla stessa organizzazione di Hamas. E allora qui c'è un po' il rammarico, la rabbia del, come dire, di essere stati sempre dalla parte politicamente di chi ha lottato contro il negazionismo nazista. Qui a Bologna abbiamo un parlamentare, oggi diventato capogruppo di niente meno che di Fratelli d'Italia, che è stato beccato a una festa con la svastica sul braccio. Dice che era una festa, ma chi di noi?
Si metterebbe una svastica a una festa, infatti.
Ma chi di noi? Tra quanti di noi hanno lottato duramente contro ogni rigurgito negazionista e è mai andato alla festa, anche fosse di carnevale, anche fosse dell'addio al celibato, con una svastica sul braccio? Nel mio territorio, per esempio, nella zona in cui abito io, il 27 gennaio dell'anno scorso, la sezione locale di Fratelli d'Italia fa una festa in pizzeria e nel manifesto c'è la faccia sorridente di Giorgia Meloni, appunto, spero in attesa con le valigie di trasferirsi col governo in esilio nei residence albanesi che loro hanno costruito e che nei quali speriamo non finiranno gli immigrati. Allora, per non lasciarli vuoti, diciamo, ristrutturateli e fate un residence estivo, o meglio ancora, sede del governo Meloni in esilio. Allora, questa in me è montata una certa rabbia, come dire, sono 50 anni che siamo dalla parte dei palestinesi, effettivamente, ma con nessuna titubanza, anzi con grande presenza e animosità politica nel contrastare i rigurgiti revisionisti. Sentire queste insinuazioni, o come dicevi tu, delle volte delle critiche aperte di confusioni che confondono la critica al genocidio, alla pratica genocida nei confronti dei palestinesi, come una sorta di antisemitismo, è una cosa veramente ignobile, è un'accusa veramente ignobile. Allora, siamo qua, certo, io personalmente parto da una precisa consapevolezza. Io personalmente ho fatto niente all'interno di un movimento pacifista mondiale che non ha fatto niente, che non è riuscito a fare nulla rispetto alle stragi in atto. Ora si profila all'orizzonte scenari catastrofici come quelli che sono stati ipotizzati da Trump, l'idea di che a Trump di quello che potrebbe diventare, secondo lui, la striscia di Gaza. Qui bisogna che noi ci rimbocchiamo le maniche, che cerchiamo di risalire la china di una situazione che con la tregua non fa entrare, cosiddetta sì, tregua, che ovviamente è stata violata già decine di volte, ma questa presunta sbandierata tregua non fa presagire assolutamente niente di nuovo e niente di buono, fa presagire un cambiamento delle politiche di genocidio nei confronti dei palestinesi, meno cruente, meno sanguinarie, come dire, dal punto di vista dei morti ammazzati probabilmente, ma devastante e comunque in termini che continua, in termini che va in termini di continuità rispetto a quello che è accaduto nei mesi precedenti. Io vedo, per fortuna, già dalle agenzie che arrivano, che circolano, già dei segni di una certa importanza, qualche cenno certo meno, credo, rispetto al fronte russo-ucraino, ma anche in Israele qualche cenno di disobbedienza, qualche cenno di diserzione, segni di gravissimo disagio anche psicologico e psichiatrico da parte di molti soldati israeliani. Alcuni soldati israeliani stanno vivendo una situazione di crisi gravissima, anche con scompensi di tipo psichiatrico. Si racconta che alcuni di loro hanno, per esempio, reazioni di rifiuto del cibo e in particolare di rifiuto della carne. Io spero che, ho sentito anche le dichiarazioni che ha fatto qualche giorno fa Grossman, io spero che si riesca a tenere viva la luce della possibilità di un futuro diverso, perché sennò noi passeremo dalla guerra frontale alla guerra centellinata, ma sempre all'interno di un percorso che ha come obiettivo quello del genocidio fino al popolo palestinese.
È vero. Senti, ti ringrazio molto per questo contributo e a risentirci quando ci sarà l'occasione.
Ciao, grazie a voi.
Grazie a te.
È sempre uno stimolo da parte vostra a non abbassare l'attenzione, a abbassare la guardia e cercare di rianimare questo movimento pacifista mondiale che è andato in catatonia da anni.
Da un bel po', direi.
Non si riesce a capire, non
pure su capire questo dove sia. Bisognerebbe fare dei ragionamenti, non c'è tempo adesso. Ti ringrazio ancora. Ciao. Ciao, Vito. Ciao.
Grazie a te. Ciao.
E allora, questa era appunto un contributo su varie questioni, i morti sul lavoro, siamo andati un po' di qua e di là, ma credo che le cose siano collegate, perché leggevo fra l'altro su un libro di Samra Drab, non mi ricordo adesso esattamente, così dice, comunque questa psichiatra palestinese che sarà questo mese anche a Roma, poi vi daremo ovviamente tutte le indicazioni per partecipare, la quale fra l'altro racconta nel suo libro dell'abitudine, questo ci riporta anche a quello che ci diceva Vito prima su come vengono trattati i lavoratori stranieri non regolari, di fare lo stesso con i palestinesi che lavorano nelle attività israeliane, che lavoravano, perché adesso credo che la cosa sia molto diminuita, che in caso di incidente venivano buttati per strada a morire, una cosa che abbiamo visto anche qui in Italia. Allora, ci fermiamo prima della prossima corrispondenza. Questa è Onda Rossa, Radio Onda Rossa, e questa è la trasmissione del coordinamento regionale sanità. Se c'è tutto, c'è la salute.
Lui cercava per il mondo la famiglia e di notte lavorava alla candela, difendeva sempre il nome dell'Italia e la nonna dai briganti proteggeva e saliva sopra gli alberi più alti per pigliare al volo colpi dei nemici. Ragazzini come lui ce n'erano molti, scalzi e laceri, eppure eran felici. E parlavano di lui, scrivevano di lui, lo facevano più bamba che bambino. Parlavano di lui, scrivevano di lui, sì, ma lui rimane sempre clandestino. Ora pare che il suo nome sia teppista, ricchettone, criminal, provocatore. Pare che ami travestirsi da sinistra, ma sia un docile strumento del terrore. E lo beccano ogni tanto che si buca o maneggia un po' nervoso una pistola o che lancia da una moto sempre in fuga una molotov sull'uscio della scuola. Ora parlano di lui e scrivono di lui, lo psicologo, il sociologo, il cretino. E parlano di lui e scrivono di lui, ma lui rimane sempre clandestino. Si dice se ci fosse più lavoro, se il quartiere somigliasse meno a un lager, non farebbe certo il cercatore d'oro assalendo il fattorino delle paghe. Ma è la merce che c'è entrata nei polmoni e ci dà il suo ritmo di respirazione. Il lavoro non ci rende mica buoni, ci fa cose che poi chiamano persone. E se parlano di lui, se scrivono di lui, è che il nostro sogno è ancora piccolino. Se parlano di lui, scrivono di lui, è che il nostro io ci resta clandestino. Se parlano di lui, scrivono di lui, è il nostro sogno ancora piccolino. E parlano di lui e cantano di lui, è il nostro io ci resta clandestino. E parlano di lui, scrivono di lui, lo psicologo, il sociologo, il cretino. E parlano di lui e cantano di lui e scrivono di lui.
Jimmy Ray was a preacher's son, and when his daddy would visit, he'd come along. When they gathered round the parlor talking, cousin Jimmy would take me walking. Out through the backyard we'd go walking, and then he'd look into my eyes. Lord knows, to my surprise, the only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only man who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was. Yes, he was. Oh, yes, he was. Being good isn't always easy, no matter how hard I try. When he started sweet talking to me, he'd come and tell me everything is all right.
Allora siamo al telefono con la nostra seconda corrispondenza, con Roberto. Ciao.
Ciao, oh. Antonella.
Ciao. Tu sei un lavoratore, ti introduco proprio brevemente, amministrativo della ASL RM1, a contratto a tempo determinato, poi specificherai bene tu, e siete in agitazione perché a fine dei 36 mesi siete stati licenziati per evitare appunto che, come legge dice, dovesse essere stati assunti. Ho fatto un po' di consecuzione improvvisata, comunque avreste dovuto essere assunti in pianta stabile, diciamo. Quindi io ti lascio la parola, poi eventualmente interloquirò con te per raccontarci un po' questa vicenda, che comunque non è nuova.
Sì, non è affatto nuova. Allora, soltanto una piccola correzione: noi eravamo assunti con contratto di somministrazione negli ultimi 4 anni, in realtà veniamo da un passato ultradecennale di lavoro per la ASL, prima in appalto con cooperative, con società, eccetera. Poi, nel momento in cui la regione, la ASL Roma 1, decise di bandire un concorso nel 2020, la stessa ASL ci dismise, diciamo, dal contratto in appalto e ci transitò sulle società di somministrazione di lavoro. Quindi da quel momento in poi, anche se noi abbiamo un contratto a tempo indeterminato con la società di somministrazione, l'ultima è la G Group, In realtà eravamo già a scadenza, perché per legge i contratti di somministrazione hanno un inizio e una fine. Quindi era stato fatto proprio come si esprimono loro, nelle more dell'espletamento del concorso. Di fatto la ASL non aveva nessun obbligo, diciamo, di fare procedure di stabilizzazione per noi, perché è proprio la legge che lo vieta, cioè c'è un articolo proprio della legge Madia che si riferisce espressamente a questo, per cui per essere stabilizzati in un ente pubblico, in questo caso nella ASL, si ha bisogno di un rapporto diretto, un contratto diretto con l'ente, cosa che noi non abbiamo, in quanto a tutti gli effetti siamo dipendenti dell'agenzia di somministrazione. Questo soltanto per un attimo puntualizzare.
No, hai fatto situazione. Benissimo, perché io avevo messo insieme le due cose, hai fatto benissimo a precisare.
Dunque, allora, una prima scadenza, cioè un mancato rinnovo del contratto, c'era già stato per fine settembre, cioè noi da ottobre dovevamo già sostanzialmente essere a casa. Abbiamo fatto delle battaglie con l'ASL, eccetera, e ci avevano prorogato per ulteriori 3 mesi. Perché nel frattempo gli stessi assunti da concorso non erano stati assunti tutti, non erano in grado di svolgere i propri compiti, eccetera, eccetera, per cui hanno trovato questa formula, dice: vi facciamo lavorare altri 3 mesi. Questi 3 mesi sono scaduti esattamente il 16 gennaio, per cui noi dal 17 gennaio siamo sostanzialmente disoccupati. E anzi, adesso praticamente siamo entrati in quella procedura dell'articolo 25 delle società in somministrazione, per cui con una sorta di sussidio, poco più che sussidio, di povertà, perché dallo stipendio andremo a prendere circa 500-600 euro a secondo, insomma, dei conteggi, ma più di quello, per 8 mesi massimo. Questo diciamo è il quadro. In tutto coinvolti da questa situazione siamo in 48, cioè 48 persone, quindi 48 famiglie con tutte, insomma, le problematiche, no? che si possono immaginare. Dal 17 febbraio si vedono senza uno stipendio, quindi ci sono anche famiglie monoreddito che campavano, oppure molte colleghe, perché qui poi subentra anche il discorso della condizione, purtroppo, della donna in queste situazioni di lavoro precario, no? Ci sono molte colleghe che sono madri single, per esempio, che si mantenevano semplicemente con il lavoro che facevano. 48 persone, 48 famiglie che si sono viste tolte uno stipendio, insomma, che entrava. E tutto questo dopo anni di battaglie per l'internalizzazione, per la stabilizzazione, che ha riguardato non soltanto questa amministrazione, ma ha riguardato anche quella precedente, quindi non siamo nuovi a cercare di far valere, insomma, i nostri diritti. Sta di fatto che al momento ci troviamo di fronte veramente a un muro di cemento armato, mi viene da dire, una sorta di muro di Trump, no? Che ha alzato la regione, o meglio, una parte, la maggioranza poi politica della regione, sostanzialmente parliamo di Fratelli d'Italia, che per beghe politiche, perché qui si svolge tutto, non è una questione economica, questo sia chiaro, nel senso che i soldi per prolungare la gara, per continuare a lavorare da parte di ASL c'erano tutti dal momento che la gara è stata dismessa in anticipo, quindi ci sono tutti i soldi da gennaio a giugno, perché a giugno scadeva la gara. E quindi è una questione politica in cui la maggioranza, Rocca, lo stesso Urbani, eccetera, hanno scaricato sull'opposizione, cioè quello che rimane dell'opposizione, anzi, la responsabilità poi politica di questo disastro. Quindi la regione non aveva fosse stata per lei, questa amministrazione non avrebbe neanche bandito il concorso, perché hanno tutto l'interesse, come dire, a lo sappiamo, no? Voi lo sapete, alla privatizzazione più selvaggia di tutto ciò che sta all'interno del sistema sanitario. Hanno preso come spunto appunto questo concorso, hanno detto adesso ce li avete, di questi non sappiamo più che farcene, e siamo diventati il capro espiatorio di una guerra politica, ecco, questo in sostanza è la nostra situazione.
Senti, una domanda, ma voi in questo momento comunque voi stavate in ufficio?
Sì, noi eravamo nei servizi amministrativi, quindi in ufficio.
E questo lavoro adesso non lo sta facendo nessuno?
Anche questo è un bel paradosso, certo, nel senso che non riusciamo neanche a capire dove gli assunti da concorso, che per la ASL Roma 1 dovrebbero essere 130, siano stati poi, come dire, dislocati, perché nei nostri uffici, nei nostri servizi, non è arrivato neanche uno, no, a coprire, diciamo, i posti rimasti vuoti, cioè, perché noi ce ne siamo andati, con una sofferenza poi tra l'altro incredibile da parte degli stessi servizi, per cui ti dico soltanto una cosa, tanto per inquadrare il problema, mancando personale che fa gli ordini alle case farmaceutiche, banalmente sono dovuti a slittare interventi importanti programmati di protesi, di ortopedia, di cose di questo genere. Alla medicina legale di Roma 1 non si fanno più rinnovi delle patenti speciali, perché hanno mandato via 5 persone, ed erano le 5 persone che lavoravano quotidianamente a svolgere.
Tu,
no,
quando
queste...
parli di patenti speciali, parli di quelle per i portatori di handicap?
Anche, ma anche i rinnovi di patente, perché magari era stato sospeso. Insomma,
ho capito. Perché quello già è già da quello che io ho capito leggendo il libro di Nico Piro, di cui parleremo.
Sì.
E
sì,
già era sofferente come sistema di per sé. Adesso, se non c'è più nessuno che lo fa.
Ma guarda, ti faccio l'esempio forse più, come dire, paradigmatico di tutta la vicenda. Ti dico soltanto una cosa. Allora, c'è un problema con lo screening, no, a livello regionale. La regione ha fatto un report, eccetera, ha dato delle quote da raggiungere. L'ASL Roma 1, che io parlo dell'ASL Roma 1, ma guarda, è riferibile a tutto il sistema della regione Lazio e probabilmente anche di tante altre regioni. L'ASL Roma 1 si attestava per lo screening, quindi parliamo di screening oncologico, qualunque cosa, no? Che ne so, dico una banalità, tumore alla mammella, qualunque cosa.
Sì.
Si attestava intorno al 7%, la regione dà come obiettivo il 40%. Non c'è più una sola persona che lavora allo screening. Cioè, capisci bene?
È terribile, perché paradosso. Significa che non partono le lettere di convocazione, che chi è magari che chiama per essere sottoposto allo screening non, cioè, è brutta questa cosa, cioè non mi viene un altro termine.
Ti invito a fare una chiamata allo screening e ti parte il nastro, cioè non si può fare nulla.
Terribile.
È interrotto per motivi tecnici. Ora, questi motivi tecnici siamo noi, sostanzialmente.
Certo.
Cioè, o meglio, le mie colleghe, che in 5 o 6, se non sbaglio, al servizio ci lavoravano da una vita. E il problema qual è? È che noi, avendo ricoperto questi ruoli da tantissimo tempo, non c'è più un solo, come dire, dipendente aziendale, no? Che sappia in qualche maniera, che possa in qualche maniera subentrare, perché sono lavori che non ha più fatto nessuno.
Certo.
Per quanto riguarda i dipendenti aziendali, per cui io la cosa assurda è una serie di disservizi che sta mettendo veramente, come dire, in ginocchio completamente, poi a cascata, perché è tutto un lavoro in filiera, no? Ti faccio banalmente un esempio, no? Un ulteriore esempio: io mi occupavo fino a qualche giorno fa di pagamenti per le forniture, no? Dalle case farmaceutiche.
Sì.
Cioè la famosa liquidazione.
Sì.
Delle fatture. Cioè, dicevo, sia l'ente, l'ASL, dopo le verifiche, sia la stessa Regione Lazio, che una data fattura di un dato fornitore poteva essere pagata, perché era congruo quello che avevano fatturato. Ma se non c'è più nessuno a fare questo lavoro, Il fornitore non viene pagato e non c'è più nessuno a fare l'ordine, quindi l'ordine non può essere
bloccato. Si blocca tutta la fornitura, certo.
A cascata, banalmente, mancherà una provetta di plastica per fare un prelievo di sangue nel CUP più remoto della ASL, no? Cioè, mancheranno i guanti, per dire, le cose più, diciamo, quelle da minuto mantenimento. Piano piano comincerà a bloccarsi tutto il processo, no? Per cui io non lo so questi veramente che intenzioni ci hanno, nel senso che...
Senti Roberto, parliamo del che questa cosa tu hai fatto capire benissimo che riguarda non solo voi, e quindi una solidarietà così, no, ai lavoratori e alle lavoratrici che comunque dovrebbe accomunarci, ma va a ricadere anche sull'utenza. Quindi in questo senso rilancia allora la vostra lo stato di agitazione che culminerà la settimana prossima nei giorni di presidio. Parlaci di questo.
Sì, dunque, dopo voglio dire varie iniziative anche in consiglio regionale, di cui adesso, vabbè, non mi dilungo troppo, abbiamo deciso di, come dire, proprio di andare frontalmente contro la regione, contro il loro blocco rispetto alla nostra situazione. Abbiamo deciso di fare un presidio permanente. Ora verificheremo, diciamo, giorno per giorno, come dire, la nostra capacità di rimanere lì in piazza, comunque di fronte sostanzialmente alla Regione Lazio, con tanto di gazebo, interventi, quant'altro. E abbiamo cercato, tra l'altro, anzi soprattutto, no, tra l'altro, di coinvolgere tutto ciò che ruota nel lavoro precario all'interno della pubblica amministrazione. Non soltanto noi, ovviamente parte da noi, diciamo, la scintilla della nostra situazione, e chiaramente chiediamo che venga, emendata questa ingiustizia terrificante per cui gente che si è invecchiata veramente a lavorare dentro l'altro adesso si ritrova disoccupata. E quindi questo è sicuramente il primo punto. Ma stiamo cercando e comunque abbiamo coinvolto tutte le realtà che si muovono comunque in questo contesto, cioè il precariato all'interno della pubblica amministrazione, per cui ci saranno rappresentanti, che ti posso dire, dei precari del tribunale, i precari dei beni culturali, i lavoratori delle cooperative di sostegno, no? Quelli che offrono il sostegno a domicilio, che lavorano sia per il comune sia per la stessa ASL. Insomma, abbiamo cercato di allargare quanto più possibile il discorso da un aspetto, come ti posso dire, puramente corporativo, cioè la nostra situazione, a un discorso che investe proprio la qualità del lavoro appunto in quest'ambito, cioè nei vari aspetti della pubblica amministrazione. E quindi abbiamo già preso contatti con tutte le realtà possibili che operano comunque sul territorio perché siano presenti a questo presidio. Quello che ci aspettiamo è un confronto con la regione, anche perché qui si tratta di mettere mano a una norma nazionale, appunto, che era quella a cui mi facevo riferimento prima, che è il decreto legge Madia, che dir si voglia, c'è un articolo in particolare. Si tratta semplicemente di fare una piccola correzione proprio su questo aspetto, e cioè che chiunque lavora in appalto, in somministrazione, cioè che non ha un contratto diretto con l'ente che richiede, diciamo, il lavoro, può comunque accedere alle procedure di somministrazione. Questo mi sembra il minimo sindacale comunque per fare un passo avanti, nel senso verso appunto una stabilizzazione comunque di tutti noi, intendo di tutti quelli che soffrono di questa realtà, insomma, perché ci sembra assolutamente dovuto. Periodo di Covid hanno stabilizzato, e mi riferisco alla ASL ovviamente, hanno stabilizzato di tutto di più con lo spunto appunto dell'emergenza Covid. Si sono dimenticati di alcune categorie evidentemente e quindi quello che è stato possibile in un periodo emergenziale, secondo me, deve diventare possibile.
Ma come dicevi tu, è una questione ovviamente di volontà politica, poi anche di disprezzo del lavoro delle persone, ed è giusto il discorso che facevi sull'allargamento, perché questa questione nella sanità questa questione dell'esternalizzazione ha raggiunto livelli proprio parossistici, però anche ovviamente in altre situazioni. E però, come dicevo io, quando l'utente dell'ASL Roma 1 si trova a non poter fare lo screening, a vedersi rimandare a chissà quando un'analisi, perché manca appunto, allora noi sono anni che cerchiamo di coinvolgere, a parte i lavoratori e lavoratrici, ma l'utenza, diciamo, perché la sanità riguarda tutti, non è che qualcuno dice io sto bene, io te l'auguro per tutta la vita, però prima o poi avremo bisogno.
E la sanità sono un po' come le pompe funebri.
Prima o poi ci tocca, bella
questa. Prima o poi,
prima o poi arriva, sì. Quindi illudersi, salvo, che non sia così, è un po'. No, perché mi ricordo che una volta davo dei volantini davanti a un ASL e una persona, nel suo pieno diritto, la rifiutò il volantino dicendo io sono sano. A me mi veniva la battuta, però me la sono tenuta. Quindi, a parte gli scherzi, cerchiamo di capire che se non si sta insieme, chi lavora nel settore della sanità e chi ne deve fruire per forza prima o poi, chi di più, chi di meno, e chi prima e chi dopo, e bisogna che mettiamo insieme le forze. Quindi allora diamo gli appuntamenti per la settimana prossima.
Allora, l'appuntamento, il primo appuntamento è il 12 di questo mese, saremo davanti proprio alla regione con un orario.
Mercoledì prossimo.
E mercoledì saremo, mercoledì, giovedì, venerdì, quindi 12, 13, 14 per il momento. Abbiamo intenzione ovviamente di andare oltre, adesso dipende anche da dalla testura, dai permessi, certo, da quant'altro, eccetera.
E a che ora?
Allora, dalle 10 di mattina alle 20 di sera per i primi 3 giorni.
Quindi sicuramente mercoledì prossimo noi trasmettiamo, vi chiameremo già lì, questo è sicuro. Beh, insomma.
Ma bravissima, grazie, perché abbiamo soprattutto della visibilità. L'ultima cosa, poi non ti rubo più tempo, proprio in questi giorni stiamo facendo volantinaggio proprio davanti ai presidi, agli ospedali, eccetera, soprattutto rivolti anche all'utenza.
Certo, questo è importante, sì.
Quindi è giusto quello che hai detto, insomma.
Ottimo, va bene. Se hai un testo di un volantino, magari in qualche modo ce lo fai avere.
Guarda, sì, ne ho scritto uno che non riguarda, diciamo, tutta la, come dire, adesso tutto questo allargamento di discorso.
Vabbè, vostro specifico, però, vabbè.
Te lo giro assolutamente.
Perfetto, va bene.
Così, insomma, vedi un attimo anche come
va bene. Benissimo, allora sicuramente ci risentiamo, se non prima, ma sicuramente mercoledì prossimo, o con me o con l'altro compagno che cura la trasmissione.
Perfetto, noi saremo in piazza, quindi.
Benissimo, d'accordo.
Bene,
ciao.
Ti ringrazio tantissimo. Ciao.
Grazie a voi. Ciao, ciao, ciao. Grazie. E allora questa era appunto la corrispondenza con un lavoratore dell'ASL Roma 1, licenziati così senza se e senza ma, come si usa dire adesso. Ora invece torniamo a parlare di Palestina, e quindi ancora un po' di Gianfranco Manfredi, il tempo di prendere la telefonata con un compagno del coordinamento per la Palestina di Terni in ordine alla mobilitazione di domenica prossima per Anan, questo compagno palestinese in carcere da più di un anno.
Lui cercava per il mondo la famiglia e di notte lavorava alla candela. Difendeva sempre il nome dell'Italia e la nonna dai briganti proteggeva. E saliva sopra gli alberi più alti per pigliare al volo colpi dei nemici. Ragazzini come lui ce n'eran molti, scalzi e laceri, eppure eran felici. E parlavano di lui, scrivevano di lui, lo facevano più bamba che bambino. Parlavano di lui, scrivevano di lui, sì, ma lui rimane sempre clandestino.
Allora torniamo qui ai microfoni di Radio Onda Rossa, la trasmissione Se c'è tutto c'è la salute, con un compagno del coordinamento di solidarietà con la Palestina di Terni, scusa se ho detto male, poi mi correggerai, e per parlare dell'iniziativa che ci sarà domenica prossima davanti al carcere di Terni. Ti lascio la parola e così spieghi a chi ci ascolta, l'abbiamo già fatto altre volte, il perché di questo presidio, di questo appuntamento.
Sì, intanto grazie mille, ciao a tutti e a tutti, io sono Valerio del coordinamento ternano per la Palestina. Sì, noi domenica prossima 9 febbraio dalle 14 saremo di nuovo in presidio presso il carcere di Terni per pretendere l'immediata liberazione di Hanan Yaesh, che è il compagno palestinese arrestato ormai un anno fa all'Aquila in seguito alla richiesta di estradizione avanzata tra l'altro in pieno genocidio dal criminale governo israeliano. Ricordiamo che Hanan non ha commesso alcun reato, la sua unica colpa è quella di essere palestinese e di aver resistito come tutto il popolo palestinese alla criminale occupazione israeliana. Il suo arresto, avvenuto tra l'altro in spregio della protezione speciale di cui godeva nel nostro paese, rappresenta l'ulteriore conferma della complicità del governo Meloni col governo israeliano. Noi abbiamo chiamato questo presidio a un anno dall'arresto di Hanan perché crediamo che occorre continuare a mobilitarsi al fianco di Hanan, ma anche della resistenza del popolo palestinese, anche e ancor di più in questa fase di tregua, che tregua di fatto non è, perché Israele continua a compiere massacri e crimini di guerra in Cisgiordania. Continuando a perseguire il suo obiettivo, che è quello della pulizia etnica della Palestina. Noi da parte nostra continueremo a mobilitarci fino alla liberazione di Hanan e fino alla fine della criminale occupazione israeliana, finché il popolo palestinese non potrà vivere libero e in pace nella propria terra. Quindi ecco, vi ringrazio ancora e niente, volevo ricordo ancora
L'appuntamento, bravo, sì, dai l'appuntamento,
che è per domenica prossima 9 febbraio dalle ore 14 presso il carcere di Terni, che sta in strada dei Laghetti.
Va bene, e sono arrivate già diverse adesioni, lo diciamo insomma a chi ci ascolta, e sicuramente di molte altre arriveranno. Questo è un impegno che sì, è importante, perché già si fecero dei presidi durante il processo all'Aquila, le udienze all'Aquila molto importanti, vennero i compagni da Teramo, certo, perché lui è di lì, stava lì, e insomma molti l'altro, compagni sì, dell'Umbria si sono mobilitati e continuano a mobilitarsi, insomma questo ci fa molto piacere, è molto importante. Quindi io ti ringrazio e ci si vede domenica prossima davanti al carcere di Terni alle 14, ho capito bene?
Sì, sì, alle 14.
Perfetto, grazie mille, ciao.
Grazie mille, ciao, a ciao, voi, ciao. Buona serata.
Allora, questa era l'ultima corrispondenza, perché adesso parleremo brevemente di un'altra questione. E siete all'ascolto di Se c'è tutto c'è la salute, la trasmissione del coordinamento regionale sanità, e questa è Onda Rossa, 06 49 17 50 il numero di telefono, ricordate sempre di sottoscrivere per la radio, e che se chi non l'ha ancora fatto, per chi non l'ha ancora fatto, ci sono ancora copie di Scarceranda a disposizione insieme al quaderno, quindi potete richiederle scrivendo ondarossa@ondarossa.info, oppure venendo qui in radio, oppure tutte le iniziative che continuano ad esserci di Radio Onda Rossa, ricordando sempre che per ogni copia che acquistate una viene mandata gratuitamente a un detenuto o una detenuta che o ce l'hanno richiesta oppure la segnalate o lo segnalate voi stessi, voi stesse. E allora adesso passiamo a un argomento che riguarda strettamente ancora la sanità, ed è qualcosa di cui abbiamo parlato da tempo riguardo alla, diciamo, struttura giuridica del medico di famiglia, e che, come abbiamo detto più volte anche criticando questo aspetto, questa modalità, che non è dipendente come negli ospedali per esempio dal Servizio Sanitario Nazionale, ma è una figura di libera professione in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale. Noi abbiamo sempre detto, tra le varie nostre rivendicazioni, che questo era un sistema che non andava bene per tutta una serie di motivi, e perché questi medici dovevano essere messi, dovevano diventare dipendenti. Questa questione, di cui per vari motivi sia la politica sia tutti i vari enti, categorie, sindacatini eccetera, a cui si sono sempre opposti, però sta adesso diventando di attualità, perché con la questione delle case di comunità finanziate fra l'altro dal PNRR, e la situazione insomma è esplosa, perché non si trova personale che possa andare a lavorare in queste case di comunità, che dovrebbero avere degli orari abbastanza molto diversi da quelli che il medico di famiglia esercita. Abbiamo tutti e tutte un medico di famiglia, quindi sappiamo che alla fine c'è una proporzione anche rispetto a quanti assistiti ha. Però diciamo che il massimo di ore di lavoro in ambulatorio che il medico di famiglia deve fare, se ha da 1.000 a 1.500 assistiti, e ormai, dato che la categoria è molto in riduzione, come sapete, con tutti i pensionamenti, questa è la stragrande maggioranza, fa 15 ore di lavoro ambulatoriale. Cosa fa nel resto del tempo? Non si sa. Poi c'è sempre quello che osserva strettamente e quello che è fatto in un'altra maniera, sono persone più coscienziose, quindi magari lavorano anche oltre. Però per esempio uno degli aspetti è che le visite a domicilio sono praticamente scomparse, come invece era una volta. Io mi ricordo, quando ero bambina, il pediatra veniva tranquillamente a casa. Adesso prendi il bambino, la bambina, lo fagotti con la febbre, e lo devi portare in quell'orario lì. E questo però, quello a cui mi riferisco ovviamente è precedente sia all'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale, sia poi alle riforme successive, fino ad andare a quella di Rosi Bindi. Le case di comunità dovrebbero essere 1.350, messe in piedi con 2 miliardi del PNRR. Io non voglio appropriarmi di cose altrui, per cui mi riferisco a un articolo che è uscito sul Corriere della Sera sabato scorso, di Milena Gabbanelli e Simona Ravizza, che si sono occupate tantissimo di questi argomenti, in maniera a volte condivisibile, a volte un pochino troppo, non mi viene il termine, ma insomma un po' troppo dalla parte del medico, che poveretto guadagna poco fra virgolette, ma comunque e di cui si è già parlato in rassegna stampa, ma per questioni di tempo ovviamente non se ne è parlato in modo approfondito, rimandando appunto a chi avesse interesse la lettura dell'articolo, cosa che facciamo appunto in questo momento noi. Questo bozza di riforma però è stata molto tenuta sotto banco, continuamente aggiornata, finché Gabbanelli e Ravizza l'hanno beccata, meglio così. Ma anche gli assessori regionali della sanità, non sappiamo di che appartenenze, se tutti o meno, già nel 2021 avevano denunciato che la pandemia aveva evidenziato che il profilo giuridico del medico di famiglia e i loro contratti collettivi non fossero idonei a affrontare la gestione delle multicronicità, l'aumento della fragilità, la programmazione dell'assistenza domiciliare, aggiungo io anche della prevenzione. La legge del 78, a cui appunto quella istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale, la 833, all'articolo 25 diceva che i medici di medicina generale, quelli che noi chiamiamo medici di famiglia, potevano lavorare come dipendenti o come liberi professionisti convenzionati. Nel 92, quando si rimise mano a questa legge, poi anche con per esempio l'istituzione dell'intramenia eccetera, ovviamente la scelta cadde sulla libera professione, quello che poi è quello a cui si riferiscono i medici di medicina generale. E poi appunto statuendo che questi, che sia i medici di medicina generale sia i pediatri di libera scelta, non dovevano essere dipendenti di medicina, però l'idea che si sta facendo, appunto, che è in questo progetto, è che a questo punto non vale ovviamente per i medici che già lavorano, ma per i nuovi assunti possano decidere di passare alle dipendenze del servizio sanitario, oppure in modo che la loro attività possa poi essere garantita sia presso i loro studi sia presso le case di comunità, che dovrebbero far trovare ai cittadini e alle cittadine un medico o uno specialista dalle 8 di mattina alle 8 di sera, in grado anche di fare esami e così via. Sappiamo che questi sono dati ufficiali, che tra quest'anno e il 2030 sui 37.000 medici di famiglia ne andranno in pensione intorno ai 10.000 e il ricambio sarà estremamente complicato. Già qualcuno in alcune zone si trova di fatto senza medico e quelli che sono rimasti hanno, diciamo, tantissimi assistiti e spesso c'è un tetto, per cui non potrebbero prenderne altri. E vedremo che cosa succederà, però di fatto io sono, insomma, anche confrontandomi con i compagni del coordinamento, siamo molto scettici sulla possibilità che si arrivi a questo. Diciamo che la scelta di non, e per vari motivi, intanto in questo momento la scelta di fare una specializzazione in medicina generale è una scelta che viene molto, diciamo, disincentivata, per il fatto che mentre chi va a fare una specializzazione c'ha uno stipendio che adesso non vi so quantificare, ma insomma abbastanza decente nei termini di quello che noi intendiamo come decente, al di là del fatto ho studiato 6 anni e bla bla bla, ha invece una cifra molto bassa, che è una borsa di studio, non è più uno stipendio, quindi non è nemmeno riconoscibile dal punto di vista della pensione, mentre invece nelle specializzazioni mediche sì. E quindi questo ovviamente disincentiva parecchio a utilizzare questo tipo di specializzazione, chiamiamola così, oltre al fatto che la gestiscono le regioni e i sindacati, che sono la Federazione Italiana Medici di Medicina Generale e la SNAMI, che sinceramente in questo momento mi sfugge, ma comunque la cosa significa l'acronimo, comunque sono sindacati, chiamiamoli così, dei medici di medicina generale. Il corso che oggi deve frequentare un neolaureato è di 3 anni, mentre le specializzazioni, come sappiamo, sono di 5, e dove spesso i docenti sono dirigenti sindacali, che ovviamente, oltre a beccarsi la prebenda che questo significa, poi fanno proselitismo, arruolano nel sindacato questi neolaureati. E la riforma prevede invece di trasformare anche questo, non più in una borsa di studio, ma in un corso di laurea specialistico di 4 anni con docenti qualificati, come avviene per i medici ospedalieri, e quindi anche la borsa di studio diventa invece i 26.000 euro, ecco quello che mi mancava, annui delle specializzazioni mediche. Il problema è che questa cosa è molto difficile che passi, perché ci sono, come dicevo, varie, oltre ai medici stessi, che per quanto non dovrebbe riguardarli, perché come ho detto i medici che attualmente già lavorano non saranno, diciamo, coinvolti in questa trasformazione, chi è che si oppone? Si oppone tutti, appunto, questi sindacati, e soprattutto per esempio la Federazione Italiana Medici di Medicina Generale, che riunisce il 63% dei medici di base che sono iscritti al sindacato, e che sono a loro volta, il cui segretario generale siede nel consiglio di amministrazione dell'ENPAM, che è l'ente, diciamo, di previdenza dei medici generali, di tutti, che ha un patrimonio di oltre 25 miliardi di euro, quindi non stiamo parlando di poche cose. A chi paga in questo momento il medico i suoi contributi? Proprio all'ENPAM. Se i medici diventano dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale, non più liberi professionisti, e i loro contributi andrebbero all'INPS. Quindi questo sicuramente è uno dei problemi grossi per cui ci fanno pensare che questa è una bozza che, fra l'altro, non a caso è stata tenuta molto, molto nel cassetto, molto segreta, che difficilmente diventerà poi una riforma. Io non penso che su questo si riuscirà. Non so quanto poi il ministro della salute Schillaci abbia intenzione di battagliare su questo, ma già a suo tempo, parliamo degli anni 90, quando Rosi Bindi, facendo le dovute differenze fra i due, propose un cambiamento eccetera, cercando di fare in modo che i medici avessero una esclusività di rapporto di lavoro con la sanità pubblica, lì appunto dovette alla fine cedere e si passò a questo mostro che è l'intramenia, sul quale abbiamo già, insomma, tante volte discusso. E quindi sicuramente seguiremo adesso lo sviluppo, vedremo che cosa succede, ma è certo che se questa cosa non passerà, le case di comunità a quel punto, ma questo lo dicemmo già tanti anni fa perché si palesò subito questo problema, le case di comunità saranno delle scatole vuote che non avranno poi il personale, ma non solo medico, anche infermieristico, per poter esistere. Allora, noi stiamo andando in conclusione. Io in questo momento vi ricordo gli appuntamenti che abbiamo dato, che sono il 9 febbraio alle 14 davanti al carcere di Terni, in via dei Laghetti, e appunto in solidarietà con il compagno palestinese Anan, che vi è detenuto senza che abbia commesso nulla, che vi è detenuto appunto da più di un anno. E l'altro appuntamento davanti alla Regione Lazio, del presidio dei lavoratori e lavoratrici dell'ASL Roma 1, che si trovano dal 1 febbraio senza stipendio, senza lavoro, e i lavoratori e lavoratrici amministrativi, che il 12, il 13 e il 14 della prossima settimana, quindi mercoledì, giovedì e venerdì, dalle 10 di mattina fino al pomeriggio, si troveranno appunto in presidio davanti alla Regione per chiedere una soluzione di questo problema, e ne riparleremo sicuramente, ci collegheremo con loro anche la settimana prossima. E con questo vi concludiamo la trasmissione oggi con qualche minuto di anticipo, e dandovi l'appuntamento per la trasmissione della prossima settimana del coordinamento regionale sanità, se c'è tutto c'è la salute, alle 16 dai microfoni di Radio Onda Rossa. E un saluto a tutte e tutti, poi troverete la trasmissione, il podcast sul sito della radio www.ondarossa.info. This 100 million